I giudei pospongono Gesù a Barabba. Appena Pilato ha fatto conoscere la sua decisione di proporre Gesù e Barabba all'arbitrio del popolo, i capi dei sacerdoti corrono subito di qua e di là tra la folla per raccomandare a tutti di non chiedere la grazia per Gesù, ma per Barabba. Nonostante Pilato abbia detto e fatto tanto per mostrare l'innocenza del Salvatore, non c'è ragione che tenga. Costoro sono rosi dall'invidia e temono che, se vivesse, tutto il mondo gli andrebbe dietro. Perciò, agitati da una simile passione, sparlano in tutti i modi di Gesù e lo fanno vedere ancora peggiore di Barabba. È già da tanto che lo perseguitano, ora potrebbe bastare. Sarebbero ancora in tempo a riguadagnare un po' di dignità, lasciando che Pilato liberi Gesù. Invece, non desistono dai loro propositi e si confermano perfidi ed ostinati, senza alcun attenuante. Maledetta l'invidia che ha permesso al demonio di introdurre la morte nel mondo, a Caino di uccidere il fratello Abele e ai giudei di far morire l'innocente agnello di Dio. Questo vizio è forse radicato anche dentro di me. L'invidia è difficile da eliminare perché raramente si lascia scoprire. Se provo un certo rammarico nel vedere che qualcuno pari a me è più stimato, più favorito e più amato, oppure se mi è difficile gioire per il bene del prossimo, non posso affatto dubitare di essere dominato dall'invidia. Nella confessione mi sono accusato di questo vizio tanto contrario alla carità. Quali mezzi penso di usare per eliminarlo? Mio Dio, solo Tu potrai guarire questa piaga, versando nel mio cuore il balsamo di carità che scorga dalla Tua bontà infinita. Vedi, Gesù, io dico di provare indignazione contro i capi dei giudei, che Ti odiano a morte perché sono invidiosi che le folle onorino e ascoltino Te più di quanto facciano con loro. Ma perché non detesto anche l'invidia che provo io verso i miei fratelli, quando desidero tutta per me la stima di cui essi godono? Mio Redentore, fammi odiare questo vizio che è proprio del demonio e contrario allo Spirito Santo. Dammi luce per conoscere la sua gravità e forza per distruggere il potere che ha su di me. Chi è invidioso critica, disapprova ed interpreta male le azioni del prossimo. Sarò cauto su questo punto e procurerò di parlar bene di tutti, o, se proprio non è possibile, almeno di tacere. Nell'Antico Testamento la legge prevedeva che si facesse di tutto perché fosse liberato un innocente, caduto nelle mani della giustizia. E di questo erano incaricati soprattutto i capi della sinagoga. Non c'è dubbio, quindi, che nella causa di Gesù, riconosciuto innocente, avrebbero dovuto essere loro a farsi avanti in suo favore. Invece, la sola che prende le sue parti è la moglie di Pilato, la quale, atterrita da certi sogni spaventosi, dice in faccia a tutti che Gesù è un uomo giusto e avverte il marito che si guardi bene dal condannarlo per non assecondare l'ingiustizia ebraica. Tutti i figli del popolo eletto sono contro Gesù e in suo favore parlano soltanto Pilato e la moglie, entrambi pagani. Ma non dobbiamo stupircene, perché questo è ciò che si vede continuamente nel mondo. Sono pochi quelli che stanno con Gesù per sostenere la giustizia e promuovere la sua gloria. Al contrario, sono numerosi i nemici che lo perseguitano senza alcuna pietà. È per questo che pochi si salvano e molti si perdono. e per salvarsi bisogna vivere come quei pochi. Ma chi sono costoro? Sono quelli che possiedono l'umiltà del cuore, che amano Dio sopra tutte le cose e il prossimo come se stessi. Sono coloro che sopportano le avversità con pazienza, che non si lasciano ingannare dalla vanità e non vanno dietro alle false sicurezze del mondo. Ora, vivo io come loro. Ho veramente l'umiltà, la carità, la pazienza e quella povertà di spirito che porta a distaccarsi dal mondo. Mio Dio, devo riconoscere che sono un adulatore di me stesso. Immagino di avere qualche virtù, ma in realtà mi ritrovo tanto povero che della virtù non ho che qualche apparenza e vivo legato alle comodità come vivono molti. Fuggo l'umiliazione, la mortificazione, la preghiera. E non sapendo adattarmi a vivere come quei pochi, mi illudo di giungere alla beatitudine eterna senza percorrere la strada stretta. Dio mio, fammi uscire da questo inganno e conducimi sulla via dei tuoi eletti. Se tu mi starai vicino, ce la farò a percorrerla, anche se è faticosa, e così potrò salvarmi. Per ottenere la salvezza bisogna seguire il Salvatore e ricalcare le sue orme, cioè imitarlo. Così voglio fare anch'io e domanderò con insistenza il suo aiuto. Nonostante sia a conoscenza del lavorio subdolo dei sacerdoti e degli scribi, Pilato pensa che il popolo sia favorevole a Gesù, se non altro perché deve essergli riconoscente per i benefici ricevuti. Perciò li stimola ad approfittare dell'occasione perché egli sia liberato, e dice loro: «Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Così lo chiama quasi per burla, per far loro capire che l'accusa fatta a Gesù è falsa. Infatti, non acconsentirebbe a lasciarlo libero se avesse tentato veramente di farsi re. Invece, con suo grande stupore, li sente rispondere ad una sola voce: «Non vogliamo Gesù, ma Barabba!» Sono talmente inferociti contro Gesù che le loro grida sembrano urla di fiere, piuttosto che voci di uomini, così come aveva detto il profeta. Quanto deve soffrire il cuore del Figlio di Dio, visto che non si trova in una così grande folla un individuo, uno solo, che lo preferisca a quel mostro di scelleratezza. Eppure, con che mansuetudine sopporta tutto questo? E più quella gente sacrilega si infuria contro di lui, più prova per essa una tenera compassione. Gesù ama tutti quelli che lo odiano. Il Signore dell'universo ha voluto essere stimato meno di un pubblico malfattore, perché io non sopporto di essere considerato inferiore a nessuno, ma voglio essere preferito a tutti. Un Dio che s'umilia fino a quel punto ha tutto il diritto di chiedermi che io impari da Lui a non insuperbirmi. Ha voluto farsi mio maestro, abbassando la sua grandezza fino ad un infimo livello. Io ripeto adesso una verità che ho già detta e ridetta più di mille volte, e lo faccio con profonda vergogna, perché non sono mai riuscito a farla diventare una mia regola di vita. Gesù mio, non è proprio possibile meditare la tua passione senza rimanere colpiti dalla tua umiltà. Ma a che cosa servono i bei pensieri e i bei discorsi sull'umiltà quando non si è affatto umili? Sarebbe comunque una grande superbia la mia se mi mettessi in testa di poter acquistare una virtù così elevata soltanto con le mie forze. Gesù dolce ed amabile, io non posso far niente da solo senza il tuo aiuto. Tu che ami tanto la salvezza degli uomini, ricordati che non sei venuto solo per insegnarmi l'umiltà, ma per acquistare per me la grazia necessaria per farmi diventare realmente umile. Voglio amare ardentemente quell'umiltà che è stata santificata nella persona di Gesù, e mi guarderò bene dal preferirmi a qualcuno, considerandomi degno invece di venire dopo di tutti. Quei giudei che erano presenti nella pubblica piazza di Gerusalemme quando Pilato propose la fatidica scelta devono aver provato per tutta la vita il rimorso di essersi sollevati contro l'autore della vita e di aver invocato la libertà per un assassino meritevole di tante sentenze di morte. Il profeta aveva previsto questa smisurata malvagità e nel nome del Salvatore aveva invitato i cieli a stupirsi, perché il suo caro popolo aveva abbandonato la fonte d'acqua viva per dissetarsi alle pozzanghere fangose. Ma non ci indigniamo tanto contro i giudei, perché noi siamo colpevoli quanto loro. Ogni peccatore ha come una bilancia nelle sue mani. Da una parte mette Dio, sommo bene, e dall'altra, di volta in volta, un breve piacere o una soddisfazione meschina. Prima fa i suoi calcoli per vedere cosa gli conviene, e poi decide di far pesare il piatto che contiene quel bene illusorio in fido. Non è esagerato dire che nel momento in cui si pecca si compie la stessa scelta dei giudei. Mi è più cara questa creatura che Dio. Preferisco appagare questo istinto che mortificarmi per lui. Voglio curare più il corpo che l'anima. Stimo più la caducità delle cose terrene che la gloria eterna. Si dovrebbe giustamente pensare che chi pospone Dio a una tentazione mondana non possiede la fede. Infatti, non si può credere in lui e tradirlo. Invece, lo si può fare benissimo. Perché io l'ho fatto tante volte. Mio Dio, sono veramente addolorato per aver preferito me stesso a te e per aver pensato più alle mie soddisfazioni che a non offenderti. Ti domando perdono e invoco la tua misericordia. Tu che non rifiuti nessuno, anche se sei rifiutato da tutti, aiutami a promettere davanti a tutti gli angeli e ai santi del cielo che d'ora innanzi preferirò sempre te, bene eterno, onnipotente ed infinito. Desidero amarti sopra tutte le cose e le creature, perché tu sei più prezioso di tutti i tesori e gli onori di questo mondo. Ma non posso illudermi. Forse tra pochi istanti amerò di nuovo più me stesso che te. Perciò ti supplico di non farmi mancare mai la tua grazia, perché io possa rafforzare la mia volontà, troppo instabile. Cercherò di individuare le cose che amo, ma che pregiudicano l'amore verso Dio. Non mi è proibito amare le cose oneste, ma la preferenza devo darla sempre e soltanto a Lui. I giudei vogliono la crocifissione di Gesù. Pilato non avrebbe mai immaginato che i giudei volessero libero Barabba piuttosto che Gesù. e per costringerli a riflettere e forse a vergognarsi a cambiare idea, continua a parlare. E di Gesù che cosa dovrò fare? Chiede questo perché spera ancora nella loro moderazione. Invece quelli, sempre più crudeli, gridano che Gesù sia crocifisso. Le loro menti sono veramente cieche e di una malvagità senza giustificazione. Ora Gerusalemme è veramente diventata, secondo le parole profetiche, un covo di velenosi serpenti e di belve feroci, i quali, dopo aver chiesto che fosse lasciato in vita un assassino, pretendono che sia fatto morire l'innocente Salvatore. Gesù non reagisce contro quegli empi e non si spaventa, udendo le loro grida che chiedono la sua morte in croce. È immensa la sua bontà e perfette le sue virtù. Egli esercita la fortezza contro il timore che, come ogni uomo, prova per il disprezzo e per la morte, e contrappone la pazienza agli affronti che subisce. Risponde con la mansuetudine, l'umiltà e la carità al furore, all'orgoglio e all'odio dei suoi nemici. Egli ci insegna il modo con cui difenderci quando ci capita di essere vittime delle cattive azioni e dei sentimenti malevoli del nostro prossimo. Oppone eroicamente altrettante virtù. Il tuo esempio, divino maestro, è per me una scuola straordinaria. Purtroppo io sono un allievo ribelle che non merita nulla, perché non sa far tesoro di lezioni tanto preziose. Sono talmente malizioso da essere capace di ingolfarmi in ogni sorta di vizio, senza che riesca poi a liberarmene praticando almeno qualche virtù. Eppure, sento che la tua misericordia non mi abbandona, perché non smette mai di illuminarmi e di ispirarmi. Povera anima mia, quanto sei insensibile, ingrata e superba. Tu pensi alla passione di Gesù come ad una storia profana, invece di farlo con amore e fede viva. Scuoti dunque la tua tiepidezza e implora i meriti del tuo dolce Salvatore. Troverai il tesoro nascosto di quelle virtù che finora non hai posseduto. Susciterò in me il desiderio di imitare le virtù del Redentore. Mi persuaderò che la prima di tutte è l'umiltà, perché senza di questa non si può possedere nessun'altra virtù. Quando i giudei gridano concitati che vogliono la morte in croce di Gesù, Pilato aspetta in silenzio che i clamori si attenuino. Egli non riesce a capacitarsi di tanta crudeltà e insieme non vuole affatto cedere di fronte alle imposizioni della folla. E poi c'è l'avvertimento della moglie che lo turba. Per tutti questi motivi, quando pensa che ci sia calma sufficiente per essere udito, sempre ad alta voce, chiede ancora. Insomma, quest'uomo che cosa ha fatto di male? E i giudei ancora più inferociti replicano: «Sia condannato alla croce», senza però rispondere alla sua domanda. D'altronde non possono farlo perché Gesù non ha mai fatto male a nessuno. Moltiplicano quindi le insolenze e le bestemmie per fare in modo che alla fine Pilato si arrenda. Tutto questo ci dà un'idea di ciò che succede ogni giorno quando commettiamo un peccato. Dopo aver messo a confronto Dio e un piacere terreno, e dopo aver preferito quest'ultimo, gridiamo non con la voce, ma peggio ancora con le opere: «Viva la malizia! Viva la colpa e muoiano l'innocenza e la santità!» Allora la coscienza interviene e domanda al peccatore: Che ti ha fatto di male il tuo Dio? Non è colui che ti ha dato l'essere, ti mantiene in vita, ti aiuta e ti ama con la tenerezza di un padre amoroso? Piuttosto di perdere questo piacere, risponde il peccatore, preferisco perdere Dio, la vita e la gloria. Ma che cosa dovrei dire di me stesso, mio Gesù, che sono stato talmente empio e temerario da soffocare la voce della mia coscienza e ribellarmi a te? 3 volte i giudei hanno ripetuto a Pilato crucifige e si sono resi ogni volta più colpevoli. E io, quante volte ti ho offeso? Meriterei per ognuna di esse, visto che ho gridato contro di te crucifige, tu gridassi contro di me la mia condanna nel giorno del giudizio. Ma rendo grazie alla tua misericordia che non mi abbandona. Dei miei peccati io sinceramente mi pento e propongo col tuo aiuto di esclamare sempre in avvenire «Muoia la colpa, viva la grazia, muoia il peccato, viva Gesù!» Ascolterò la voce della coscienza come grazia della misericordia di Dio e proporrò di crocifiggere con la mortificazione il mio amor proprio, colpevole di aver suscitato le mie passioni fino al punto di farmi gridare che sia crocifisso Gesù. È stata grande l'impietà dei giudei nel domandare che fosse liberato Barabba invece che Gesù, perché essi hanno preferito la vita di un ladro a quella del Salvatore del mondo. Se avessero chiesto solo la liberazione di Barabba e lasciato al governatore la libertà di fare ciò che voleva di Gesù, sarebbero stati meno colpevoli. La loro vera colpa è stata quella di domandare che fosse condannato un uomo giusto, accusato di essere più scellerato di un pubblico malfattore. E chi sono costoro che gridano spietati che Gesù sia crocifisso? Sono quegli stessi che qualche giorno prima, con rami d'ulivo, gli erano andati incontro e lo avevano accompagnato trionfalmente, acclamandolo figlio di Davide e re di Israele. Sono passati appena 6 giorni. E come mai in così poco tempo sono cambiati tanto da volere che egli muoia in maniera tanto disonorevole? Che cosa ha fatto di male in questi 6 giorni per meritare una pena simile? Ha predicato dalla mattina alla sera, ha fatto del bene a tutti come è sempre stata sua abitudine. Ciò nonostante, si grida contro di lui «crucifige». Povero mondo, quanto sei incostante e traditore. Ma fissiamo la nostra mente su Gesù. Tra gli onori non si era mai insuperbito ed ora, in mezzo alle calunnie, non si abbatte. Nella prosperità e nelle avversità cerca solo la gloria dell'Eterno Padre. Non lo impressionano affatto né le lodi né i rimproveri di tutto il mondo. Devo imparare bene questa lezione e formulare poi questo proposito. Non farò nulla per il desiderio di essere lodato e non eseguirò il mio dovere solo per il timore di essere ammonito. Anche se tutto il mondo mi lodasse, non mi salverò per questo, ma neppure mi dannerò perché mi disapprova. La mia salvezza eterna non dipende dal giudizio degli uomini. L'anima mia è nelle mie mani. Solo per le mie buone azioni Gesù la salverà. Mio Salvatore, dammi la forza di non preoccuparmi affatto del giudizio degli altri, che può essere futile e sbagliato. Ma fa che l'obiettivo delle mie azioni sia sempre Tu, che sei il giudice che esaminerà la mia vita con verità e giustizia. A nulla mi gioverà l'opinione favorevole del mondo, se la mia condotta non sarà considerata buona da te. e l'essere ritenuto cattivo dagli altri non pregiudicherà la mia salvezza, quando nel mio cuore tu vedrai la rettitudine e la bontà. Tanto l'amore delle lodi quanto il timore dei rimproveri provengono soltanto dalla superbia. Il vero segreto per non preoccuparmi di ciò che si dice di me è l'essere umile. Domanderò dunque a Gesù l'umiltà.